Ascoltatrici, ascoltatori di Cult, bentornate e bentornati alla trasmissione quotidiana di Radio Popolare in onda come di consueto dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 è il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail, ma potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove aggiorniamo quotidianamente non solo la nostra programmazione, ma insomma condividiamo anche altri contenuti ovviamente. Vi ricordo che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi, che come sempre prevedono in chiusura della puntata del lunedì la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi. Vi parleremo di un'importante coreografa canadese, Andrea Peña, che sarà ospite di Milano Oltre domani con uno dei suoi nuovi titoli, Replica. Vi parleremo della grande mostra dedicata a Guido Crepax al Museo di Santa Giulia a Brescia e ritorniamo, così come è accaduto questa mattina a Tutto Scorre, su un caso che fa discutere tutti noi, perché insomma è rappresentativo anche di un punto di vista che a questo punto è stato anche, ha ricevuto, ha ottenuto insomma il sostegno di molte realtà simili a quelle a quella rappresentata dai lavoratori e dalle lavoratrici del teatro La Fenice. Sì, uso questa definizione lavoratrici e lavoratori anche perché nel frattempo ci sono state assemblee, ci sono state diverse azioni di protesta che si sono aggiunte a una lettera inviata al sovrintendente della Fenice da parte dei componenti dell'orchestra a proposito della recente nomina di una nuova direttrice musicale, la maestra Venezzi, che ha suscitato insomma delle reazioni accese. Massimo Bacchetta appunto a Tutto Scorre ne ha parlato sia con me che con una rappresentante dei lavoratori e delle lavoratrici della Fenice che mantengono insomma la loro posizione e continuano ad agire in questo senso, ma nel frattempo, nel corso di questo fine settimana, sono state molte le orchestre, le istituzioni appunto consimili a quella della Fenice a manifestare attraverso comunicazioni pubbliche il loro sostegno. Così è avvenuto anche per molti degli artisti, dei lavoratori e delle lavoratrici del teatro alla Scala, e allora ritorniamo con piacere, anche perché poi ancora lo ringraziamo per essere venuto alla nostra festa nel giugno scorso a offrirci un concerto in duo che ancora ricordiamo, oppure ci ricordiamo insomma le conversazioni in occasione del 25 aprile del grande concerto che si è tenuto alla Scala. Parliamo di Francesco Lattuada, appena tornato dal Giappone proprio con l'orchestra del teatro alla Scala. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare.
Allora, Francesco è spesso la voce con cui non soltanto parliamo delle iniziative che lavoratrici e lavoratori del Teatro La Scala assumono di volta in volta, sia quelle sindacali che anche altre, insomma, come è accaduto per quel concerto a cui facevo riferimento, ma ci aiuta anche a capire, dato che insomma in gran parte le manifestazioni di sostegno, per esempio da parte del Teatro Regio, o meglio dei lavoratori e lavoratrici del Teatro Regio, oppure da parte anche, è arrivata una comunicazione anche dall'Arena di Verona, poi sono state diverse, no? Le realtà che hanno manifestato il loro sostegno, prima di tutto all'orchestra e poi appunto a tutto il corpus dei 300 circa lavoratori della Fenice.
Sì, io le ho ricevute tutte perché sono dentro una serie di chat, di collegamenti, di colleghi, se ne è parlato moltissimo di questo caso. Il primo comunicato mi sembra stato quello del Regio di Torino, tra l'altro molto bello, forse anche quello diciamo più politico, perché diceva che tante volte veniamo criticati quando si vogliono fare delle iniziative, che ne so, a favore di Gata, ci sono tante polemiche e poi invece vengono calate dall'alto delle nomine, così diciamo, in cui la politica interviene in modo molto, molto pesante. I comunicati sono fioccati proprio per stamattina ne hai parlato giustamente, ti ho sentito alla trasmissione Tutto Scorre, perché qua il problema è proprio che viene nominata un direttore che sostanzialmente non ha mai avuto a che fare con quell'orchestra, con quel teatro. Cioè, come dire, ogni volta che viene nominato un sovrintendente o un direttore musicale in un'orchestra, in un teatro, c'è sempre qualcuno che non è soddisfatto, che voleva qualcun altro, questo è normale, no? Uh-huh. Anche quando si parla delle grandissime eccellenze, c'è uno che preferiva qualcun altro, oppure che non gli piace il carattere, oppure non gli piace come fa un determinato repertorio. Ma qui siamo completamente oltre. Uh-huh. Perché la direttrice, io continuo a chiamarla così anche se so che non le piace, ma insomma.
Vabbè, ma è come italiano, la presidente,
sì.
No?
Cioè, nel senso, sì, ecco, che anch'io continuo a chiamarla la presidente del Consiglio.
Ma certo, anch'io.
Perché, sì, mi spiace, la grammatica viene prima delle loro idee. Ma ecco, non ha mai lavorato con loro, oltre, e questo già è un fatto abbastanza importante, su cui insistono molto i colleghi della Fenice, perché dice non abbiamo avuto mai modo di vederla in azione, né un programma sinfonico né un'opera, ha fatto credo una piccola cosina, l'Adagio di Barber credo durante il periodo Covid, uh-huh, con un piccolo gruppo d'archi, insomma poco significativo per poter stabilire se ha, diciamo, non soltanto le caratteristiche musicali e tecniche, ma anche, come dire, il feeling necessario per lavorare con un teatro, che è, come si sa, è abbastanza complesso e articolato il lavoro che deve fare un direttore musicale. E quindi questo è in più anche il curriculum, diciamo, anche se adesso tanti giornali, diciamo soprattutto di una parte politica, parlano di lei perché ha diretto al Colón, ha diretto con Domingo, eccetera, però se confrontati anche con dei direttori della sua età italiani che ci sono in giro, parlo di Rustioni, Lanzillotta, che ne so, Mariotti, altri, insomma è imparagonabile il suo curriculum rispetto a questi altri, diciamo, giovani direttori italiani, ma anche direttrici, la Fratta che oggi ha fatto un intervento su un giornale, o anche direttrici straniere, quindi anche la questione di genere per me è totalmente falsa, non c'entra nulla con la questione, col merito. Il nome della Venezia è da tanti anni,
sì, lo dicevamo,
che suscita polemiche, perché lei è proprio un po' una donna di partito, ecco, diciamo apertamente.
Ma per sua scelta, nel senso che poteva evitare di esporsi così tanto, lo ha fatto, e quindi di conseguenza noi non possiamo non tenere conto anche delle sue dichiarazioni, no?
Quindi questa cosa qua, purtroppo, se vai a criticare il suo operato artistico, vieni subito criticato perché dici così perché lei è figlia di un fascista. Non solo. Cioè non è quello, il fatto che sia figlio di un fascista, sì, non è certo
il fatto che ne vada fiera, forse è un altro ecco, elemento, diciamo, come
in Francia, dove su questo argomento sono sensibili, l'hanno presa male parole, ha fatto fatica a suonare.
A Nizza è stata contestata, Nizza, sì. È stata contestata anche a Palermo, peraltro, insomma, cioè
sì, anche lì con varie strascichi, anche appunto complicazioni, poi sono stati fatti dei provvedimenti disciplinari
verso tre professori,
sì, d'orchestra, che forse sono stati anche un po' ingenui, esporsi così apertamente, perché in questi casi qua è sempre meglio, come dire, farsi proteggere dagli organismi di rappresentanza, che se non altro almeno parlano, diciamo, dentro la tutela sindacale, perché siamo comunque sempre dipendenti di un'azienda e quindi...
Certo.
Ma devo dire che sulla Fenice già da un po' che c'era questo problema, perché anche la nomina di Colabianchi, che è il sovrintendente, è stata oggetto di contestazioni, e nel mondo nostro si sapeva che Colabianchi sarebbe stato messo lì per metterla a Venezia. Oltretutto, per me è stato fatto appunto tutto in fretta e furia, non so, cioè... Avrebbero dovuto prima, non so, farle fare un titolo, un'inaugurazione, un'opera. Allora piano piano.
Sì, ci sono dei passi di avvicinamento. Insomma, forse sì, avrebbero potuto rendersi l'operazione coloro che insomma hanno preso questa decisione, l'hanno caldeggiata, anche più facile. Cioè, quindi...
Sì, le male lingue dell'ambiente dicono che, siccome i prossimi due anni il nostro attuale sovrintendente Ortombina pare che avesse già programmato in maniera abbastanza come dire, inamovibili, blindati, cosiddetto, i prossimi due anni, non c'erano tanti margini per farle fare un'opera.
Uh-huh.
E invece avevano fretta di piazzarla. Sempre le male lingue dicono che in realtà non la volevano da nessun'altra parte.
Questo devo dire è una cosa che è stata riportata da molti, cioè che si parlava di lei all'Arena di Verona, si parlava addirittura per la Biennale Musica, che è un'idea anche, come dire, balzana, perché la Biennale Musica è sempre stata sulla contemporaneità, no?
Cioè, quindi... Poi ecco, c'è un altro aspetto che non viene molto valorizzato in questi giorni, di queste continue, mi arrivano giornalmente decine di articoli, di chat, di commenti. Lei credo che sia ancora consulente nel governo. Per il Ministero della Cultura, o comunque lo...
era una delle nomine, ecco. Sì, per cui chi è coinvolto non può assumere, appunto,
ecco,
lo ricordiamo.
Questo era uno degli aspetti, appunto, che era anche un po' di complicazione, per cui non lo so. Questo è uno dei nomi comunque che anche da noi in Scala abbiamo il terrore che venga, La triade di quelli che non vogliamo vedere sono lei, Casellati e Veronesi, che oggi sul giornale ne fa delle sperticate lodi in difesa. Io lo dico apertamente, tanto ormai lo sanno che io sono un cattivo comunista, quindi non ho problemi. Però ecco, sono quelli, diciamo, che vengono spinti molto da una certa parte politica senza avere la sostanza, diciamo, almeno così.
Tra l'altro,
la Venezia non lo so, non posso dirlo, e neanche di Casellati, ma di Veronesi sì, perché ci ho avuto a che fare.
Veronesi poi a Milano si è molto mosso, diciamo così.
Sì, aveva la sua orchestra.
Ma io lo ricordo quando aveva il pianofortino davanti alla Scala, insomma.
Cioè, anche quello. Sì, no, io ho suonato nella sua orchestra qualche... Mi è capitato l'orchestra che Quirino Principe definiva l'orchestra oncologica, con la sua proverbiale cattiveria.
E parliamo di un uomo non di sinistra, attenzione, Quirino Principe. Quindi,
insomma, sì, ad esempio ha scritto un bellissimo intervento Francesco Maria Colombo, che pure non è di sinistra, facendo l'elenco dei direttori italiani, diciamo, considerati giovani, quindi diciamo under 50 per intenderci, under 40, che anche quelli che magari lui non stima completamente, ma che hanno sicuramente un curriculum più valido della signora Venezia, ecco.
Allora, credo sia stato, non mi ricordo se è stato un quotidiano di destra che ha fatto un titolo, però, che trovo veramente riuscito, che è Come triste Venezia, perché non so se l'avevi visto, l'avevi letto.
No, ma ero in Giappone.
Devo dire che non so, adesso devo controllare chi ha fatto questo titolo, ma funziona. In effetti, adesso tornando, insomma, smettendo con l'ironia, permettimi di ricordare, insomma, che alcuni dei famosi messaggi di sostegno, insomma, che continuano ad arrivare, oltre che dal Teatro Regio, dall'Arena di Verona, dal Petruzzelli, eccetera, anche, se non sbaglio, dal Maggio Musicale Fiorentino, giusto?
Tutti, oltre che Maggio molte... Musicale, Accademia Santa Cecilia, ecco. Opera di Roma, Arena di Verona, Trieste, Bari, io li ho, sì, mi sono
arrivato... Reggio, Petruzzelli, eccetera, e poi le varie organizzazioni che rappresentano appunto i lavoratori dei teatri lirici.
Sì, e poi quasi tutto il mondo, diciamo, accademico della critica musicale.
Ecco, questo chiedeva Massimo Bacchetta.
Sì, ho sentito, due eccezioni ci sono. C'è stato Angelo Foletto, che è comunque autorevole, il quale... Non ha fatto proprio un endorsement, però insomma ha detto che comunque lei è più vittima della sua della sua nomea e della sua vicinanza, diciamo, alla presidente del governo,
consiglio?
E che sì, del consiglio, sì, e che sarebbe stato meglio per lei aspettare, che comunque non diceva che non è così male, ecco, rispetto anche ad altri colleghi. E poi quello che invece sperticate lodi nei suoi confronti è Enrico Stinchelli, che non so neanche se definire critico, perché lui comunque in realtà fa anche il regista, organizza, ha avuto a che fare con lei perché lei era direttrice, credo, di un'opera in cui lui era regista, ecco, mi sembra un po' di parte. Lui la difende a spada tratta e dice che
però
sono tutti dei
trinariciuti. Questa è un po' una sorpresa, è un po' una sorpresa che Stinchelli sia così sbilanciato, però...
Ma io devo dire che da un po' di tempo che le sue posizioni, diciamo...
Si sono spostate, diciamo.
Sì, non... Lo, ho sempre seguito la sua trasmissione fin da quando si chiamava Foyer, però ultimamente mi sembra, anche ha fatto quella trasmissione su Rai 3, mi pare, no, sulla TV, su Viva Puccini, qualcosa del genere, che era proprio un trash incredibile, che uno come lui, così esperto, così conoscitore della materia, che si presti a una roba così volgarotta come è stata quella trasmissione, mi ha proprio un po' infastidito, si vede che invecchiando.
Capiremo, insomma, vabbè, questo vale per tutti noi, invecchiando peggioriamo tutti, allora grazie di averci segnalato anche
questi altri, mi sembra che sono concordi nel dire che non ha le carte in regola né come curriculum e soprattutto la metodologia, diciamo, con cui si è arrivati a questa nomina in fretta e furia,
ecco.
Senza
Francesco, perché proprio nella comunicazione, non solo in quella, ma nella comunicazione del Maggio Musicale Fiorentino c'è proprio definita bene questa questione che abbiamo segnalato, che stai segnalando adesso, no? Cioè la questione che normalmente una decisione del genere, senza osservare una prassi peraltro estremamente sensata, cioè coinvolgere l'orchestra e le professionalità artistiche in questa scelta del direttore musicale, che lo ricordo ancora una volta non dirige soltanto alcuni importanti titoli, orienta la stagione,
è un faro per tutto il teatro,
esatto.
Ma quello che appunto oltre a fare una chiacchiera con le prime parti, con la commissione artistica se c'è, con i delegati sindacali, un sovrintendente appunto normalmente sceglie qualcuno che almeno ha avuto un minimo di storia con quel teatro,
certo.
Le ultime nostre due nomine, Chung e Shay Lee, stiamo parlando di direttori che hanno una storia con noi di oltre 30 anni,
infatti,
fin da
giovanissimi.
Ma anche quando fu nominato Muti, che all'epoca era giovane, era una giovane promessa, peraltro anche lui, come tutti quanti, avevano dei padrini.
Ma
politici,
certo, io questo in off records l'ho chiarito bene. Cioè, per cui, però...
ma nessuno si scandalizza di questo, perché è anche abbastanza normale. Diciamo che ci sono alcuni, tu stamattina hai parlato di Gergiev, che è proprio l'alfiere del putinismo,
sì,
siamo un po' oltre quello che può essere l'appoggio politico, siamo proprio alla propaganda, ecco. Però ecco, anche quando fu nominato Muti, come successore di Abbado, aveva fatto nell'81 le nozze di Figaro, quelle di Strehler, che sono ancora per noi oggi in repertorio come allestimento, ed era piaciuto tantissimo all'orchestra, poi era venuto a fare l'Ernani e dopo è stato nominato, cioè ha fatto due titoli importanti.
Sì, ma poi nel frattempo era stato in Gran Bretagna, era stato a Vienna,
era stato già anche, mi pare, al Maggio Musicale Fiorentino, non so se aveva il titolo, cioè, insomma stiamo parlando di un direttore che aveva dei titoli e in più soprattutto era venuto in scala ed era piaciuto all'orchestra, perché quello secondo me è importante da capire, perché poi con l'orchestra ci deve lavorare. Invece qua è mancato questo principalmente, stamattina il mio collega Marco Trentino l'ha detto in maniera chiara, però purtroppo essendo lei proprio molto coinvolta nella questione politica, il dibattito, soprattutto di quelli che non capiscono nulla di musica,
si sposta tutto lì. O peggio ancora sul fatto che sia una bella donna e quindi gliela fanno pagare, anche questa è una scemenza che ho sentito dire.
Purtroppo. Sì, qua c'è questa questione che poi a noi di sinistra dovrebbe far riflettere, che la prima presidente del Consiglio è un esponente della destra, la prima donna direttrice che fa parlare di sé è legata alle menti di destra, forse la sinistra ha qualcosa sbagliato in questo senso, perché
E qui si apre un altro amplissimo discorso.
Oh no, cosa dici te?
Ma io da figurati, lo dico sinistra. Da donna in quanto donna, lo dico anch'io, cioè effettivamente ci si è mossi con grande ritardo sull'equilibrio di genere. E, però ripeto,
comunque
questo
non so come ne usciranno i colleghi di Venezia. Io li ho visti molto agguerriti e appunto tutto.
Sì, hanno detto che continueranno.
Sì, per cui non so come ne usciranno. Non credo che lei farà un passo indietro, lei, al limite con la Bianchi potrebbe farlo, però vedremo.
Va bene, intanto come sempre, insomma, visto che sei reduce da un volo transcontinentale, come è andata poi in Giappone con l'orchestra?
No, Corea e Giappone, beh, trionfali, anche perché Chung è un grandissimo direttore, infatti tra l'altro appunto cade a fagiolla.
Tra l'altro il nuovo direttore musicale della Scala.
Cioè. Della Scala, che è stato di fatto quasi il direttore musicale della Fenice fino a pochi mesi fa, perché pur non avendo l'incarico era quello che
era,
faceva
le
inaugurazioni, faceva due titoli all'anno, e Ortombin era molto legato a Chung, infatti poi l'ha portato da noi a Milano. Comunque Chung in Corea ovviamente, ma anche in Giappone è molto amato, così come è molto amata l'italianità in Asia, quindi è stata una tournée trionfale, direi, insomma, continuavano ad applaudirci, varie chiamate sul palco, è stato tutto molto bello.
Brave, bravi, come bello. Sempre, qui davvero, insomma, lo diciamo senza nessuna dietrologia. E allora, grazie, grazie davvero anche per il tuo tempo in una mattinata appunto post-tour in Asia. Francesco Lattuada, anche in rappresentanza insomma di tutte le colleghe e i colleghi del Teatro alla Scala, che appunto come altre grandi realtà musicali italiane hanno manifestato il loro sostegno ai colleghi e alle colleghe della Fenice.
Ci sentiamo nei prossimi giorni, perché penso che la polemica continuerà ancora per un po'.
A risentirci.
Buon lavoro,
ciao
a voi,
Francesco,
viva Radio
a voi.
Popolare.
Ciao, ciao.
Ciao.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot.
Il Museo di Santa Giulia Brescia ospita da oggi una mostra dedicata al talento ricco e multiforme di Guido Crepax per il largo pubblico del fumetto, definizione riduttiva per quello che in realtà è stato un vero artista. La mostra che si apre oggi ha proprio l'obiettivo di evidenziarne l'immagine completa. Ve ne diamo un'anticipazione con l'intervista che Tiziana Ricci ha fatto al curatore Alberto Fitz.
Sogni, giochi, Valentina. Partiamo da questo titolo, 1953-2003, quindi tutto proprio.
Esatto, è un tutto Crepax. Il titolo è molto emblematico perché, come si può vedere, c'è Valentina, ma non c'è solo Valentina. Quindi abbiamo voluto uscire da qualsiasi stereotipo e quindi fare una mostra molto ampia, dove all'interno del titolo già ci sono due concetti: il sogno, quindi l'elemento onirico così importante in tutta la vicenda delle storie di Crepax, e i giochi, che in realtà sono un inedito, nel senso che i giochi sono quella un'altra delle attività, diciamo così, poco conosciute, ma che è anche una sorta di passatempo creativo di Crepax, che realizza tutta una serie di giochi storici, ma anche legati agli sport, al pugilato, all'automobilismo, e questi li vedremo in mostra. E quindi il senso di questo titolo e di tutta la mostra, che poi ha questo lungo periodo dal 53, il 53 perché l'inizio della sua attività nell'ambito della pubblicità. E quindi molto prima rispetto al Crepax che conosciamo legato al fumetto, che invece è l'inizio è nel 1965. Quindi uno spettro così ampio per sviluppare un discorso che coinvolge Crepax in tutte le sue sfaccettature, e quindi non solo fumetto, non solo la pubblicità, ma anche appunto i giochi e molti altri aspetti. E
tutti i suoi interessi. Insomma, mi sembra che l'obiettivo della mostra sia quello di far conoscere questo artista, possiamo dire artista, nella sua ricchezza di interessi anche, perché il largo pubblico lo identifica come fumettista che ha creato Valentina, ma però è molto di più Crepax, giusto?
Direi che la visione del fumettista che ha creato Valentina è davvero appunto molto limitativo, anche perché poi Valentina è una sorta di alter ego di Crepax, no? Flaubert diceva Madame Bovary c'est moi, e in questo caso potremmo dire Valentina c'est moi. Quindi è un personaggio che si sviluppa in tutto il percorso creativo di Crepax, tant'è vero che è l'unico personaggio del fumetto che ha un'evoluzione. Valentina appunto mette gli occhiali, ha un figlio, invecchia, ha un problema di anoressia che supera, quindi evidentemente è davvero la compagna di strada di Crepax per tutto il suo percorso. E quindi appunto la mostra ha la capacità di sviluppare giustamente la componente autoriale di Crepax, e non a caso la mostra si svolge in un museo molto importante che ha una grande tradizione anche per le mostre di arte antica, che è il Museo di Santa Giulia. Quindi in questo caso è davvero l'autore Crepax, e il tipo di taglio della mostra è totalmente innovativo, tant'è vero che non si dà si vuole eliminare il contesto narrativo e si dà un peso assoluto a quelle che sono le tavole identificate come vere e proprie opere d'arte, ognuna a sé stante, tant'è vero che Crepax stesso le identifica, le firma una per una, c'è una sorta di suo logo circolare che lui mette sulle tavole, dove mette la sua firma e la data, a dimostrazione che ogni tavola è un lavoro a sé, e così come si tratta il lavoro di un pittore, di uno scultore, così abbiamo voluto trattare l'indagine di Crepax, autore a tutto tondo.
Senta, sono diverse sezioni, vero? Sette, mi pare.
Sì, esatto. Le sezioni sono sette, e si parte addirittura dai lavori, non possiamo neanche chiamarli lavori, ma insomma dalle testimonianze di Crepax bambino, ragazzo delle scuole, quando lui realizza già una serie di straordinari fumetti dove ci sono già i temi che si svilupperanno in seguito, tra cui l'uomo invisibile, il dottor Jekyll, Dracula e addirittura una piccola figura realizzata, tagliata, ritagliata sulle pagine Domenica del Corriere, che è la donna col cagnolino, che poi ritroveremo nelle storie successive. Ecco, questo bagaglio Crepax se lo porta dietro per tutta la sua vita, ecco, in questa sorta di flusso di coscienza un po' joyciano, no? Che caratterizza il suo lavoro, anzi io lo definirei proprio Crepax, il Joyce del fumetto. E per quanto riguarda le sezioni, noi partiamo dalla relazione forte con la letteratura, quindi con i grandi romanzi e anche i grandi romanzi dell'erotismo di cui Crepax è interprete, e poi l'arte. Anche qui c'è un rapporto molto forte con l'arte, sin dalla prima storia, che è La curva di Lesmo, pubblicata nel 65 su Linus. Dove compaiono gli affreschi di Masolino da Panicale a Castiglione Olona, e dove compare per la prima volta Valentina Rosselli insieme al critico d'arte Philip Rembrandt, dove allora Rembrandt era diciamo il personaggio principale e poi man mano subito dopo Valentina diventa la protagonista.
Allora, così Tiziana Ricci con al microfono il curatore della mostra dedicata a Guido Crepax al Museo di Santa Giulia di Brescia, Alberto Fitz. Pubblicità, torniamo fra poco. Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione culturale quotidiana di Radio Popolare, in onda come di consueto fino alle notizie delle 12.30. E allora, noi ne approfittiamo in riapertura per ricordarvi un nuovo appuntamento, quello con i 10 anni di Cinevan di Teatro Nomade. Ci sarà un appuntamento appunto che celebrerà questa particolare iniziativa, poi vi daremo tutti i dettagli, ma prima di tutto ascoltiamo che cosa ne dice di Cinevan Giuseppe Cederna in questo che l'audio di un video. Niente, non riusciamo a farvi ascoltare Giuseppe Cederna che insomma raccontava da un'isola greca quanto Cinevan e la sua storia, diciamo così, hanno avuto importanza per questi 10 anni in cui l'attività si è concentrata anche su tutta una serie di nomi e di scoperte anche dal punto di vista del cinema contemporaneo. E allora vi segnaliamo che oggi alle 19 ci sarà la proiezione di Mediterraneo, ci si ritrova però prima alle 19 per parlare, chiacchierare, ci sarà la nostra Barbara Sorrentini a introdurre la serata e ci saranno appunto le testimonianze di Giuseppe Cederna, Gigio Alberti, Italo Petriccione in via Ornato al 71. E allora 10 anni di Cinevan questa sera a partire dalle 19 in via Ornato, una serata che ci faceva piacere ricordarvi. Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat.
down everyone. I'll put down everything. If loving this is wrong, then I don't wanna be right. I don't wanna be right. If loving this is wrong, then I don't wanna be right. I don't wanna be right. Each tick is a dagger. Every slip, click, is a slip. Closer. Hear the tremble in our voice. Hear the stutter in your choice of words. I like to reminisce about the bridges and the bliss we've shared.
Insomma, questa seconda parte di Cult risulta un po' faticosa e me ne scuso con ascoltatrici e ascoltatori. Se fossi una dietrologa direi che ci sono dei boicottaggi, invece non la sono, si tratta semplicemente di problematiche di linee telefoniche, perché stavamo tentando di raggiungere Andrea Pegna, che con la sua compagnia Andrea Pegna and Artists sarà per un unico appuntamento in prima nazionale italiana a Milano, oltre all'Elfo Puccini di Milano, domani alle 20:30. Perché ci interessava tanto parlare con Andrea Pegna? Perché è una coreografa e designer multidisciplinare basata a Montreal, anche se in realtà sia per origini che per percorso artistico, come molti danzatori e coreografi internazionali, è cittadina del mondo, è una delle voci più originali della scena internazionale. La sua compagnia, appunto, Andrea Pegna and Artists, crea opere che travalicano il contesto della danza, anche quella contemporanea, entrando nel mondo della scultura, del pensiero critico, dell'installazione. Insomma, la sua visione è una visione complessa dell'identità e della rappresentazione del corpo, che appunto sfrutta espressioni artistiche di vario tipo con grande disinvoltura, grande modernità. Le sue creazioni sono state ospiti dei principali circuiti europei, nordamericani, grazie proprio a questa spinta innovativa e alla loro forza visiva. Quindi intanto noi vi segnaliamo che domani dovete sbrigarvi a prenotare, perché appunto Milano Oltre, che è cominciato da qualche giorno, è sempre una manifestazione molto seguita, l'Elfo Puccini di Milano presenta questo Replica. Un'opera che mescola, insomma, il rigore coreografico con anche un'esperienza immersiva e stratificata, come è appunto, visto quello che abbiamo detto un attimo fa, caratteristica del lavoro di Andrea Pegna. Replica è inteso nel senso di copia, riproduzione. Del resto replica anche in senso teatrale questo vuol dire, cioè praticamente le repliche, no? Dopo una prima un debutto, diciamo così, sono la riproduzione dello spettacolo, mai uguali l'una all'altra. Il problema è proprio che in un'epoca in cui le repliche sono all'ordine del giorno, pensate in molti modi in cui possiamo replicare contenuti e addirittura realtà, insomma le repliche in 3D sono diventate qualcosa di oltre che molto interessante, anche impensabile fino a qualche decennio fa. Ho preso questo esempio per fare il più elementare. Comunque Replica è un'indagine coreografica visiva sul concetto di copia, cioè sulle forme che il corpo ha assunto nei secoli e poi sui dispositivi mitologici, ma digitali, commerciali, che ne definiscono la rappresentazione. Sono due i performer che saranno in scena domani nella unica replica, perdonate il bisticcio, a Milano Oltre all'Elfo Puccini, Frédéric Rodier e James Phillips, che attraversano un paesaggio scenico che progressivamente diventa un giardino simbolico, un luogo che è un po' in sospensione fra l'utopia e la distopia, dove i gesti sono memoria ma anche mutazione. Insomma, Replica è una riflessione sull'ossessione contemporanea per la riproducibilità, è una riflessione che riguarda tutti, insomma, non soltanto chi calca un palco, capace di evocare un'estetica rigorosa basata sulle esperienze sensoriali. Del resto, dopo la pandemia, le riflessioni su che cosa le esperienze sensoriali ci portano e quanto ci mancano, quanto non possiamo viverle, ci appare molto chiara, credo sia apparsa molto chiara a tante persone, anche quelle che non sono abituate a rifletterci in senso artistico, filosofico, come Andrea Pegna. Quindi sperando di riuscire a rintracciarla magari nel corso di questa seconda parte di Cult, come avevamo previsto, intanto vi abbiamo ricordato che questa artista, che è basata appunto per il suo lavoro in Canada, sarà all'Elfo Puccini di Milano domani alle 20:30 con Replica nell'ambito di Milano Oltre. E questo era Giorgio Poi, Nelle tue piscine, il titolo di questa che è la, una delle canzoni, dei brani, delle ballate forse, però non vorrei dire una castroneria dal punto di vista del genere musicale, che ci hanno tenuto compagnia in queste ultime settimane di fine estate e ora inizio autunno. Noi siamo arrivati a un altro degli appuntamenti tradizionali del lunedì di Cult.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Com'è cambiata la violenza a Milano? Come è mutata la sua criminalità? Quante vite al limite tra follia e povertà contiene la nostra città? Quante disperazioni raccoglie? Quante vite brucia? Sembra rispondere a molte di queste domande l'ultimo noir di Lorenzo Scano, che si intitola Fuori orario ed è pubblicato da Sam Edizioni. Perché Milano è una città che ha bisogno di sicurezza e per questo è brutale, rabbiosa e spietata. Un luogo marcio che ha fatto marcire e che costituisce la cornice nera di un romanzo urbano che non fa sconti e contiene in sé echi della letteratura di autori come James Ellroy e Bukowski. Lo sguardo dell'autore sardo sulla città è completamente disincantato e lo porta a scegliere Roberto Randazzo come protagonista delle vicende che narra. Un uomo autodistruttivo che annega nell'alcol e nei pestaggi il suo drammatico passato. Ogni anno, negli stessi giorni, cerca la rissa, le botte, la morte per dimenticare e per sentirsi soprattutto vivo. Lavorare al servizio Milano Metro Security lo fa scontrare con squatter, baby gang, in una città dove le case da gioco, d'azzardo e i postriboli sono letteralmente ovunque. Ogni cosa è ormai insicura, falsa e meticciata a Milano. E a Randazzo non basterà alzare la posta per trovare la sua redenzione in questo noir che strizza l'occhio anche al cinema di John Landis e a quello di Brian De Palma. Non bastano un colpo sicuro e una vita da proteggere a renderlo una buona persona e nemmeno una persona fortunata. Per lui è l'inizio e la fine, ma soprattutto l'oblio, come scoprirete leggendo Fuori orario di Lorenzo Scano, edito da Sam Edizioni. Probabilmente dopo questa lettura guarderete la nostra città con altri occhi.
Chi lo sa, insomma, sono tutti a guardare la nostra città. Grazie a Luca Crovi per un altro appuntamento con Giallo Crovi. Noi ci affidiamo come sempre alla musica per chiudere la nostra trasmissione di quest'oggi. Ci sono però tutta una serie di appuntamenti che dopo questo pezzo di Billy Martin vi ricorderemo. Dunque, questa era Billy Martin con Clover. Gli appuntamenti che vi volevo segnalare erano, al di là appunto di questi, di Milano Oltre, che proseguiranno anche per tutta la settimana, perché appunto è la seconda settimana di Milano Oltre. Volevo dirvi che il Teatro Gerolamo, che ha da poco ricominciato la sua stagione, oggi propone Qualcosa che vale di Francesco Paracchini con e per la regia di Patrizia Cirulli alle ore 20, mentre ci sono anche degli appuntamenti di altro tipo, tra cui volevo segnalarvi che anche questa settimana, a partire da giovedì, i Colla ritornano in scena con il loro nuovo spettacolo C'era una volta le quattro stagioni. I Colla sono sempre una gioia per gli occhi insomma, io ve li segnalo perché so che ci sono tanti che li seguono. Un'altra cosa che succede prossimamente: domani alle 19.30 va in scena Il Barone Rampante, la produzione del Piccolo Teatro Grassi, realizzata dagli studenti, dagli ex studenti dell'Accademia del Piccolo Teatro, a partire da Italo Calvino. Lo spettacolo nelle scorse stagioni ha avuto un successo che ha superato ogni aspettativa anche da parte di chi lo ha realizzato. La regia è di Riccardo Frati e torna in scena fino al 12 ottobre al Piccolo Teatro Grassi dalle 19.30. Invece un appuntamento con un nuovo libro e con Andrea Kerbacher, che presenta il suo romanzo Casa Dolce Casa, edito da Guanda, oggi alle 18.30 alla libreria Feltrinelli di Corso Genova, con Marco Balzano e Vittorio Lingiardi a discuterne. C'è anche un appuntamento dedicato a un locale che era stato definito il CBGB's italiano, Le Macabre, che però si trovava non a New York ma a Bra, nella provincia piemontese. Qualcuno certamente lo ricorderà, perché su quel palco si sono esibiti agli esordi i Diaframma, Marlene Kunz, oppure anche artisti che erano già molto affermati: Vinicio Capossela, CCP, Africa Unite, Subsonica, Massimo Volumero, I Paci, Ezio Bosso, Tiro Mancino, De Novo, fra gli altri. La storia viene raccontata in un documentario di Luca Busso, Le Macabre Rock Club, che sarà proiettato questa sera all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano alle ore 19.30. Nel film si parla dell'autobiografia del regista che ha vissuto quell'epoca e quel locale, ma poi anche di tutta la storia. Insieme a Luca Busso a presentarlo ci saranno Alyosha Bisceglia del Casino Royal e Costantino della Gherardesca, che ha curato, che è stato cultore in gioventù prima di occuparsi di televisione, della scena underground, e che è stato anche consulente del montaggio del film. Cult finisce qui, noi diamo la linea alle notizie e vi diamo appuntamento a domani alle 11.30.